Bene, buonasera, un caro benvenuto a tutti voi. Diamo inizio a questa terza e ultima lettura teatrale e conversazione alla ricerca di domande e prospettive per la nostra città contemporanea. Siamo partiti da lontano, da Nietzsche, siamo approdati a Dostoevskij la scorsa volta e oggi facciamo un passo in avanti, anche se l'epoca rimane circa la stessa a livello temporale, quella in cui è vissuto Charles Péguy. Come forse avrete visto dall'immagine dell'invito che abbiamo diffuso, c'era questa città fortemente moderna, fortemente metropoli con le grandi strade, queste tre facce di un'altra epoca. Con questo ciclo abbiamo voluto rifarci le stesse domande e mettere però anche alla prova i tentativi di risposta, i ritrovamenti, le certezze o le speranze che questi tre grandi personaggi hanno vissuto, anzitutto in prima persona loro, e in qualche modo indicato e continuano a indicare non solo ai cosiddetti lettori, ma anche a tutte le persone che in qualche modo entrano in contatto con qualche aspetto che da loro deriva. E dunque con questa chiave interpretativa che vogliamo fare un passo ulteriore con Péguy, un autore che forse ai più oggi risulterà poco conosciuto, ma io penso anche a quelli che maggiormente lo conoscono risulterà sotto una chiave nuova. Abbiamo scelto delle letture che rappresentano bene la sua poliedrica attività e soprattutto sensibilità sulla vita, direi quasi intera, totale, unitaria, perché era giornalista, poeta, scrittore, polemista, editore, una figura davvero irruente e senza sosta, ma di un grande amante della vita, della verità, della realtà, e che ha introdotto secondo noi un principio nuovo di conoscenza in un'epoca che alla quale ancora apparteniamo in qualche modo, anche se l'avanzamento della nostra società è assolutamente distante come possibilità e come capacità, ma il nucleo vitale umano di cui vogliamo parlare, e la cultura per noi è questo, fa ancora parte, è ancora vicino a questo fuoco. Ci introduce a questo percorso Pigi Colognesi, che chiamo, giornalista e scrittore, che sta preparando una grande biografia, una rilettura proprio di Péguy. A lui la parola per introdurci in questa serata. Grazie.
Buonasera. Faccio un nesso iniziale con l'inizio di questo ciclo, perché il grande teologo de Lubac, poi diventato cardinale, ebbe a dire che Péguy ci salverà da Nietzsche. Cosa significa? Significa che la critica della modernità può non avere un esito nichilista. La ricerca di questi cercatori, che sono stati protagonisti del ciclo, possono condurre a qualcosa, si può trovare qualche cosa. Il ritrovamento di Péguy è una cosa molto strana, non posso dilungarmi adesso, magari facendo le domande se ne potrà parlare ai nostri due ospiti. Però quello che mi preme dire, anche per introdurre le letture che andiamo ad ascoltare, è che Péguy è uno di quelli che cercano, ma cercano veramente, non fa finta, non si accontenta dell'idea che potrebbe trovare giusta, dello schema, del sistema intellettuale, dell'analisi teorica. A lui interessa il dato, il vero, interessa scontrarsi con le cose così come stanno. Per questo la sua ricerca è stata una ricerca che è andata, come lui ha sempre sottolineato, non tanto verso appunto una nuova ideologia, una nuova teoria, ma verso un più profondo. Tant'è che lui, che era nato cattolico come tutti i bambini di fine Ottocento francese, che aveva perso la fede come molti di quelli che poi cominciarono a studiare e che la ritrovò successivamente, dopo un lungo percorso, diceva sempre: io la fede cristiana non l'ho trovata andando indietro o rinnegando, l'ho ritrovata andando a fondo, approfondendo. E questo rimette in evidenza un secondo aspetto, che anche questo sentiremo dalle letture, che è centrale nella concezione di Péguy della scoperta, cioè dell'esito del cercare. Un esito che tra l'altro rilancia la ricerca, ma questo non stiamo ad approfondirlo. Cioè, un fondamento di questa, dell'esito del cercare, della scoperta, è che si trova sempre solo qualcosa che avviene, non qualcosa che si può chiudere, lui diceva, in scatole o scatolette di olio rancido, ma bisogna mantenerle vive come vive sono nate. Queste parole lui le diceva rivolte alla parola di Dio, al Vangelo, ma lo diceva anche rivolte alle cose vere che uno scopre nella vita, l'amore, il significato del lavoro, il bisogno della giustizia. Tutte cose che succedono di fronte agli occhi di chi cerca e che non possono mai essere incasellate in nessun sistema. Questa idea di avvenimento, la sovranità dell'avvenimento, come dice in un suo passaggio, è centrale, io credo, proprio anche per la nostra condizione, perché ci troviamo in un mondo dove si vive spesso di definizioni, si vive spesso di sistematizzazioni che lasciano fredda poi dopo la vita della persona che le affronta e le assume. Un ultimo accenno riguarda che questo stesso principio, il fatto che questo stesso principio, Peggy, che ha ritrovato la fede, riscrivendo la sua prima opera da socialista, la Giovanna d'Arco, e poi molte altre opere significative, Peggy lo applica, lo vive, lo sperimenta, lo documenta e ce lo propone rispetto al cristianesimo. Cioè lui dice... Il grave di un uomo, anche di un uomo cristiano, non è avere un'anima cattiva. Questo fa parte del gioco, lui dice, fa parte della meccanica del cristianesimo. È avere un'anima abituata. Dove abituato significa proprio che non accetta più la sfida continuamente presente, dell'avvenimento presente, così com'è il cristianesimo e così com'è qualsiasi cosa vera della vita. Come sapete, Peggy è uno scrittore fluviale, fare l'antologia per questa sera è stato molto difficile perché ha scritto prevalentemente sulla sua rivista Il Credo della Quinzaine, ma ha scritto anche, ha lasciato moltissimi inediti che sono stati pubblicati in un modo un po' organico solo alla fine degli anni 80 in Francia. Molte cose in italiano non ci sono o sono in volumi introvabili. E comunque, dicevo, è stato difficile fare l'antologia perché la sua scrittura seguiva la stessa logica dell'avvenimento. Cioè lui si lasciava portare dalle sollecitazioni che aveva dai giornali, dagli incontri di amici, da quello che dai suoi affetti, dai suoi dolori, e per esempio non cancellava mai, teneva sempre tutto. I suoi manoscritti sono facili da studiare perché non ci sono correzioni. Perché quello che avveniva e doveva essere semmai aggiustato da successivi avvenimenti che illuminavano meglio i precedenti, ma non cancellato, non tolto, non corretto in vista di un ideale di bellezza astratta. Comunque alla fine l'antologia l'abbiamo fatta e adesso ne ascoltiamo la lettura da parte di Carabelli, che invito a entrare.
Monet, quel gran pittore, dipingendo 37 volte le sue celebri, inimitabili ninfee, ha dipinto anche un grande problema, un concentrato di grande problema, un problema di limite. Dato che ha dipinto 37 ninfee, anche se sono cose tutte uguali, quale sarà la migliore? La meglio dipinta. Quale sarà la volta migliore? Il primo impulso, l'impulso del buon senso, l'impulso logico, in un certo senso l'impulso meccanico, è quello di dire l'ultima, perché da una all'altra fino all'ultima continuamente acquista, guadagna, incamera, sale sempre più. È un impulso illusorio. È proprio la teoria del progresso, la teoria dell'inganno e del disinganno. È l'idea, la teoria, del progresso temporale indefinito per l'uomo e per l'umanità. Questa teoria moderna è sostanzialmente una teoria di risparmio e di cassa di risparmio, una teoria di capitalizzazione. E io ti dico, la creazione artistica non è affatto un'opera di capitalizzazione borghese. Intanto che acquista ogni volta, intanto che guadagna, invecchia. Mentre acquisisce mestiere e abitudine il guadagno, comincia ogni volta ad invecchiare. Acquista abitudine, la perdita. Guadagna vecchiaia, acquisisce vecchiaia, guadagna di perdere e perde la freschezza, perde l'innocenza prima, quel bene unico che non si può rinnovare. E io ti dico, la prima volta sarà la migliore, piuttosto, perché è la meno abituata. La prima ninfea sarà la migliore, perché è la nascita stessa, è l'alba dell'opera. Perché ha il massimo di ignoranza, il massimo di innocenza e di freschezza. Anche se sono cose tutte uguali, la prima ninfea è la migliore, perché sa di meno, perché non sa. No, non l'ultima, proprio no, perché sa di più. Assolutamente no, se sa tutto. L'abitudine, che grande forza, che grande debolezza. Tutto il problema del genio è proprio là. L'ultima ninfea sarebbe la migliore parlando nella lingua della logica, se la realtà consentisse di parlare la lingua della logica, ma lei, la taccagna, non lo consente. L'ultima ninfea sarebbe la migliore se si seguisse la teoria, la logica della capitalizzazione capitalista moderna, se la realtà consentisse di essere proprietari di quel libretto di cassa di risparmio. Ma lei, la sperperatrice, non lo consente. La natura non lo consente affatto. La natura pezzente e miliardaria, mai povera, mai saggia, tutta piena e tutta tronfia della sua rigogliosa fecondità. E allora te lo dico. La prima sarà la migliore, perché non sa. Perché è lei che è ancora tutta piena di stupore, anche se sono cose tutte uguali, tutta piena di taumazein e di novità. È tutto un problema di genio. Anzi, tutto il problema temporale è forse là. Guadagnare, ma senza perdere. Guadagnare, acquisire mestiere, Dio mio, sì, ma soprattutto, essenzialmente, non perdere in stupore. E novità, non perdere il fiore. Se è mai possibile, non perdere neanche un attimo di stupore. È la prima che conta. È lo stupore che conta. Principio indiscusso di scienza, come ha detto quell'antico, ma non tanto principio di scienza, quanto davvero e realmente, quanto infinitamente di più, tra i più profondi principi dell'adorazione. Il vecchio Hugo, amico mio, vedeva il mondo come se fosse appena stato fatto. Voglio dire, come se dentro e insieme al mondo, anche Hugo, frammento, frazione del mondo, il più importante, fosse appena stato fatto. È naturalmente il solo modo di vederlo. Purtroppo non è dato a tutti. Il genio non nasce mai, non arriva mai troppo tardi, in un mondo troppo vecchio. Ignora proprio cosa sia tardi, cosa sia vecchio, cosa sia invecchiare, invecchiamento. È solo giovinezza, è solo ignoranza, è tutto ignoranza dell'invecchiare. Basta che un uomo, anche se per un momento, basta che un'opera, anche se come in un lampo, sfugga a questa universale, perpetua, temporalmente eterna abitudine, a quello smussamento universale, a quel magistrale invecchiamento, a quell'invecchiamento dominatore che subito e tramite, e solo in quello, ci sia il genio. Basta che l'effetto e il movimento di quella rotazione perpetua sia sospeso per un momento, anche solo per un istante, e allora subito, istantaneamente, dalla finestra del tempo, dallo iato di quell'istante, ecco il genio, proprio lui, che appare. L'uomo è l'opera del genio che intermittente esplode. Sono così potente, io, la storia, che in un certo senso basta disubbidirmi, un uomo, un'opera, un momento, e contravvenire alla legge universale dell'invecchiamento. Ed ecco che proprio il genio passa attraverso la smagliatura della disubbidienza. La grandezza più grande è farmi eccezione. La sanità del genio è così. nascondere, otturare, annullare la memoria e l'invecchiamento, farmi eccezione. È tutto lì. Il genio è un'armata in guardia, non sovraccarica del suo treno di memoria e di invecchiamento. Un'armata leggera, un'armata di fanteria leggera, capace per questo di riportare qualche vittoria. Ci piace accontentarci. Accontentarsi, fermarsi all'apparenza, non farsi troppe domande. L'approfondimento metafisico delle filosofie antiche e delle religioni consisteva nel passaggio da un reale ad un altro, in un approfondimento del reale stesso, nel passaggio dall'apparenza al significato. Nel lavoro della scienza moderna, al contrario, si tratta di una sostituzione. Ed anzi, si tratta di una sostituzione molto particolare, molto caratterizzata, della sostituzione al reale apparente di un vero meno apparente e un po' più razionale, o semplicemente un po' meno irrazionale, che noi continueremo a nominare il vero scientifico. Questo mondo, che ha sempre la parola esperienza in bocca, intesa nel senso scientifico, nel senso dell'esperienza di laboratorio, è il primo che disprezza l'esperienza propriamente detta. Questa crescita incalcolabile e costante che è della vita stessa, questa entrata perpetua dell'avvenimento totale nell'avvenimento della propria vita. Ci sono due esperienze. C'è l'esperienza come essa è, come esce dal ventre della natura, la terrosa esperienza, tutta ancora piena delle scorie, dei fanghi, della ganga, ribelle dunque, ribelle anche alle leggi. E l'altra esperienza, l'esperienza lavata, ripulita, vestita, abbigliata con cura dalle mani dei migliori creatori, resa asettica, presentabile, conforme, comoda, obbediente, di buona fattura, quella che può andare nei saloni, che si può condurre nelle accademie e società di dotti. In una parola, c'è l'esperienza reale e l'esperienza scientifica, l'esperienza fangosa e l'esperienza oggetto di scienza. L'esperienza materiale, ancora tutta piena della sua materia, e così tutta piena di infinito, almeno di un infinito. E l'esperienza intellettuale, sola oggetto di una conoscenza veramente scientifica. Tra queste due esperienze c'è una incomunicabilità. Pensare è rimpiazzato da un'operazione che si crede equivalente, e non lo è. Da una falsa equivalenza di costruzioni e di ragionamenti e di proposizioni che si architettano da se stessi. Bisognava che il mondo moderno ottenesse di seppellire silenziosamente l'umanità vivente sotto la polvere cineraria delle sue biblioteche. Una cenere intellettuale è caduta su tutto il mondo. Un atomo di cenere non è niente, e i primi caduti dei primi atomi di cenere sono stati accolti gioiosamente. Non c'è niente di così bello che il cielo cinerino. Finalmente abbiamo dei cieli color cenere. Si cominciava ad averne abbastanza che questo imbecille di cielo fosse blu. E gli alberi, e soprattutto gli alberi, ma diventava barboso tutto questo verde. Oggi, che tutto il mondo è rivestito di questo lenzuolo, che tutti i testi spariscono sepolti sotto tutti i commenti, che tutti i testi viventi sono stesi morti sotto la polvere muta e sotto la cenere della chiacchiera delle glosse, che tutti gli spiriti si irrigidiscono in tutte le lettere, che tutti i popoli spariscono sotto le demografie, le società sotto le sociologie, che i monumenti cadono sotto le archeologie, che le nazioni spariscono sotto le demagogie, che persino tutte le infanzie spariscono sotto le pedagogie, che ogni vita sparisce sotto il sudario della registrazione, che ogni invenzione è morta, che tutti gli istinti si vetrificano in intelletti, che tutte le razze si stratificano in classi. L'umanità si domanda: da dove potrà venire il soccorso? Tutto quello che c'è di più piccolo è tutto quello che c'è di più bello e di più grande. Tutto quello che c'è di nuovo è tutto quello che c'è di più bello e di più grande. Tutto quello che comincia ha una virtù che non si ritrova mai più. Una forza, una novità, una freschezza, come l'alba. Una giovinezza, un ardore, uno slancio, un'ingenuità, una nascita che non si trova mai più. Il primo giorno è il più bel giorno. Il primo giorno è forse il solo bel giorno. C'è in quello che comincia una fonte, una partenza, un'infanzia che non si ritrova, che non si ritrova mai più. Ora, la piccola speranza è quella che sempre comincia. Quella nascita perpetua, quell'infanzia perpetua. Cosa si farebbe? Cosa si farebbe, mio Dio, senza i bambini? Cosa si diventerebbe? Sono in gamba i bambini. Fanno finta di non far nulla. I birboni. Sanno bene quello che fanno gli innocenti. È il caso di dirlo. Sanno bene che fanno tutto e più di tutto. Con la loro aria innocente, con la loro aria di non sapere nulla. Di non sapere, poiché è per loro che si lavora, in realtà, poiché non si lavora che per loro, e non si fa nulla se non per loro, e che tutto quello che si fa nel mondo non si fa che per loro. E viene da questo quella loro aria sicura, così piacevole a vedersi, quello sguardo franco, quello sguardo insostenibile a vedersi, e che sostiene tutti gli sguardi, così dolce, così piacevole a guardarsi, quello sguardo dolce che viene dritto dal paradiso. Da questo viene quella loro fronte, quella fronte sicura, quella sicurezza che hanno e che è la sicurezza stessa della speranza. E quella parola che hanno, quella voce così dolce e insieme così sicura, così dolce a sentirsi, così giovane, quella voce di paradiso, perché essa ha una promessa. Una segreta sicurezza interiore, come il loro giovane sguardo ha una promessa, una segreta sicurezza interiore e la loro fronte e tutta la loro persona. Beati i bambini, beata speranza, beata infanzia. Tutto il loro piccolo corpo, tutta la loro piccola persona, tutti i loro piccoli gesti sono pieni, traboccano, grondano di una speranza. Risplendono, traboccano di una innocenza, che è l'innocenza stessa della speranza. Sicurezza, innocenza unica, sicurezza, innocenza inimitabile. Ignoranza del bambino, innocenza accanto alla quale la santità stessa. La purezza del santo non è che spazzatura e decrepitezza. Sicurezza, ignoranza, innocenza del cuore, giovinezza del cuore. Speranza, infanzia del cuore, dolci bambini, bambini inimitabili, bambini fratelli di Gesù, giovani bambini, bambini accanto ai quali i più grandi santi non sono che vecchiaia e decrepitezza. Bambini, è per questo che siete i padroni e comandate nelle case. Noi sappiamo bene il perché. Uno sguardo, una parola di voi fa piegare le teste più dure. Voi siete i padroni e noi lo sappiamo bene. Sappiamo bene il perché. Voi siete tutti dei bambini Gesù. E quale uomo, quale pazzo, quale bestemmiatore oserebbe dirsi un uomo Gesù? Quale santo, il più grande santo, oserebbe soltanto pensarvi? E anche voi lo sapete bene che siete i padroni di casa. La vostra voce lo dice, il vostro sguardo lo dice, e i vostri capelli ricciuti e la vostra testa sbarazzina. E quando chiedete qualcosa, lo chiedete come uno che rida, perché è ben sicuro di averla. Voi sapete bene che l'avrete. Voi bambini imitate Gesù. Non imitate. Siete dei bambini Gesù. Senza accorgervene, senza saperlo, senza vederlo. E lo sapete bene. Bambini, la vostra ignoranza, la vostra sicurezza. La vostra innocenza è l'ignoranza stessa, è la stessa innocenza di Gesù, del bambin Gesù, e la sua timida sicurezza. Voi siete delle speranze, come il bambino Gesù è una speranza. Abbiamo conosciuto un tempo in cui, quando una brava donna diceva una parola, a parlare erano la sua propria razza, la sua natura, era il suo popolo che si manifestava. E quando un operaio accendeva una sigaretta, ciò che stava per dirti non erano le parole stampate da un giornalista su un quotidiano di quel mattino. I liberi pensatori di quel tempo erano più cristiani dei fedeli di oggi. Lo si creda o no, fa lo stesso, abbiamo conosciuto operai che avevano voglia di lavorare. Abbiamo conosciuto operai che al risveglio pensavano solo al lavoro. Si alzavano la mattina, e a quale ora, cantando all'idea di andare al lavoro. E cantavano alle 11, quando si preparavano a mangiare la loro minestra. Nel lavoro stava la loro gioia e la radice profonda del loro essere. E la ragione stessa della loro vita. Vi era un onore incredibile del lavoro, il più bello di tutti gli onori, il più cristiano, il solo forse che possa rimanere in piedi. Per questo ho potuto dire come esempio che un libero pensatore di allora era più cristiano di un devoto dei nostri giorni. Un devoto dei nostri giorni è difatti necessariamente un borghese. E oggi tutti sono borghesi, tutto il mondo oggi è borghese. Abbiamo conosciuto un onore del lavoro identico a quello che nel Medioevo governava le braccia e i cuori, proprio lo stesso, conservato intatto nell'intimo. Abbiamo conosciuto l'accuratezza, spinta sino alla perfezione, compatta nell'insieme, compatta nel più minimo dettaglio. Abbiamo conosciuto quel culto del lavoro ben fatto, perseguito e coltivato fino allo scrupolo estremo. Ho veduto, durante tutta la mia infanzia, impagliare seggiole con lo stesso identico spirito e con il medesimo cuore con i quali quel popolo aveva scolpito le proprie cattedrali. Un tempo gli operai non erano servi, lavoravano, coltivavano un onore assoluto, come si addice a un onore. La gamba di una sedia doveva essere ben fatta. Era naturale, era inteso, era un primato. Non occorreva che fosse ben fatta per il salario o in modo proporzionale al salario. Non doveva essere ben fatta per il padrone, né per gli intenditori, né per i clienti del padrone. Doveva essere ben fatta di per sé, in sé, nella sua stessa natura. Una tradizione venuta, risalita dal profondo della razza, una storia, un assoluto, un onore, esigevano che quella gamba di sedia fosse ben fatta. E ogni parte della sedia che non si vedeva era lavorata con la medesima perfezione delle parti che si vedevano, secondo lo stesso principio delle cattedrali. Non si trattava di essere visti o di non essere visti, era il lavoro in sé che doveva essere ben fatto. Un sentimento incredibilmente profondo che oggi definiamo l'onore dello sport, ma a quei tempi diffuso ovunque. Si trattava di una emulazione disinteressata e continua, non solo a chi faceva meglio, ma a chi faceva di più. Si trattava di un bello sport praticato a tutte le ore, da cui la vita stessa era penetrata, intessuta. Ogni cosa, dal risveglio, era un ritmo e un rito e una cerimonia. Ogni fatto era un avvenimento consacrato. Ogni cosa era una tradizione, un insegnamento. Tutte le cose avevano un loro rapporto interiore, costituivano la più santa abitudine. Tutto era un elevarsi interiore e un pregare tutto il giorno. Il sonno e la veglia, il lavoro e il misurato riposo, il letto e la tavola, la minestra e il manzo, la casa e il giardino, la porta e la strada, il cortile e la scala e le scodelle sul desco. dicevano per ridere e per prendere in giro i loro curati che lavorare è pregare, e non sapevano di dire così bene. A tal punto il lavoro era una preghiera e la fabbrica un oratorio. Io, la storia, costituisco un pezzo indispensabile nel meccanismo, nell'organismo dell'eternità. Un pezzo non solo inevitabile, ma indispensabile. Ciò che è al cuore, ciò che costituisce il proprio del cristianesimo, è questo incastro maschio e femmina, questo innesto, questo aggiustamento di due pezzi, così straordinario, così inverosimile, l'uno nell'altro. Il temporale nell'eterno e l'eterno nel temporale. E così noi navighiamo costantemente tra due curati. Noi manovriamo tra due bande di curati, i curati laici e i curati ecclesiastici, i curati clericali anticlericali e i curati clericali clericali, i curati laici che negano l'eterno del temporale, che vogliono disfare, smontare l'eterno del temporale, da dentro al temporale, ed i curati ecclesiastici che negano il temporale dall'eterno, che vogliono disfare, smontare il temporale dall'eterno, da dentro all'eterno. Così gli uni e gli altri non sono affatto cristiani, poiché la tecnica stessa del cristianesimo, la tecnica e il meccanismo della sua mistica, della mistica cristiana, è ciò, è l'aggancio di un pezzo, di un meccanismo in un altro, è questo innesto di due pezzi, questo aggancio singolare, mutuo, unico, reciproco, che non si può disfare, insmontabile, dell'uno nell'altro e dell'altro nell'uno. Del temporale nell'eterno, e ma soprattutto ciò che più spesso viene negato, ciò che in effetti è la cosa più meravigliosa, dell'eterno nel temporale. Essere liberale è l'esatto opposto dell'essere modernista. È solo per un incredibile abuso di linguaggio che i due termini vengono in genere apparentati. E io non odio nulla quanto il modernismo. E io non amo nulla quanto la libertà. E di per sé stessa. E perché è la condizione irrevocabile della grazia. Parliamo chiaro. Il modernismo consiste nel non credere a ciò in cui si crede. La libertà consiste nel credere a ciò in cui si crede e ad ammettere che il nostro vicino creda anche lui a ciò in cui crede. Il modernismo consiste nel non credere a se stessi per non ferire l'avversario, che a sua volta non crede. È un sistema di reciproca declinazione, di mutua rinuncia. La libertà consiste invece nel credere. E nell'ammettere, nel credere che l'avversario creda. Il modernismo è un sistema di compiacenza. La libertà è un sistema di deferenza. Il modernismo è un sistema di buona creanza. La libertà è un sistema di rispetto. Non dovrei usare parole grosse, ma alla fin fine il modernismo è un sistema di vigliaccheria. La libertà è un sistema di coraggio. Il modernismo è la virtù della gente di mondo. La libertà è la virtù del povero. C'è qualcosa di peggio dell'avere un cattivo pensiero. Avere un pensiero belle fatto. C'è qualcosa di peggio dell'avere una cattiva anima e anche del farsi una cattiva anima. Avere un'anima bella e fatta. C'è qualcosa di peggio anche dell'avere un'anima perversa. Avere un'anima abituata. Si sono visti i giochi incredibili della grazia e le grazie incredibili della grazia penetrare in una cattiva anima e anche un'anima perversa, e si è visto salvare ciò che sembrava perduto. ma non si è mai visto bagnare ciò che era verniciato. Non si è visto attraversare ciò che era impermeabile. Non si è visto ammorbidire ciò che era abituato. Proprio le persone più oneste, o semplicemente le persone oneste, o insomma coloro che vengono nominati tali, che amano ritenersi tali, non hanno essi stessi difetti nell'armatura. Non sono feriti. La loro pelle morale, sempre intatta, dà loro un cuoio e una corazza senza difetti. Non presentano quella apertura prodotta da una spaventosa ferita, da una indimenticabile miseria, da un invincibile rimpianto, da un punto di sutura estremamente mal legato, da una mortale inquietudine, da una invisibile recondita ansietà, da una segreta amarezza, da un precipitare perpetuamente mascherato, da una cicatrice eternamente mal rimarginata. Non presentano quell'apertura alla grazia che è essenzialmente il peccato. Perché non sono feriti, essi non sono più vulnerabili. Poiché non mancano di niente, non si dà loro niente. Poiché non mancano di niente, non si dà loro ciò che è tutto. La stessa carità di Dio non medica colui che non ha piaghe. Perché un uomo era a terra, il samaritano lo rialzò. Perché la faccia di Gesù era sporca, Veronica la asciugò con un panno. Ora, colui che non è caduto non sarà mai rialzato. E colui che non è sporco non sarà mai asciugato. Le persone oneste non si lasciano bagnare dalla grazia. È una questione di fisica molecolare, globulare. Ciò che si definisce morale è uno strato che rende l'uomo impermeabile alla grazia. Perciò niente è contrario a ciò che si definisce religione quanto ciò che si definisce morale. La morale ricopre l'uomo contro la grazia. La morale è una proprietà, un regime e certamente un gusto della proprietà. La morale ci fa proprietari delle nostre povere virtù. La grazia ci dà una famiglia. La grazia ci fa figli di Dio e fratelli di Gesù Cristo. Il mondo moderno, lo spirito moderno, laico, positivista e ateo, credono di essersi liberati di Dio. E in realtà, per chi vuole oltrepassare le formule, mai l'uomo è stato tanto imbarazzato da Dio. Quando l'uomo si trovava in presenza degli dèi, poteva più nettamente rimanere uomo. Essendo Dio al proprio posto di Dio, il nostro uomo poteva rimanere al proprio posto di uomo. Con un'ironia veramente amara, è proprio nell'età in cui l'uomo crede di essersi sbarazzato di tutti gli dèi che lui stesso non si mantiene più al suo posto di uomo e che al contrario si trova ingombrato da tutti gli dèi. Di fronte allo zero Dio, il vecchio orgoglio fa il suo lavoro, lo spirito umano ha perso il suo equilibrio. La bussola è impazzita. Conosco bene l'uomo. Sono io che l'ho fatto. È uno strano essere. Perché in lui entra in gioco questa libertà, che è il mistero dei misteri. Gli si può ancora chiedere molto. Non è troppo cattivo. Quando si sa come prenderlo, gli si può ancora chiedere molto. Io so prenderlo. È il mio mestiere. E anche questa libertà è mia creazione. Gli si può chiedere molto cuore, molta carità, molto sacrificio. Ha molta fede e molta carità. Ma quel che non gli si può chiedere è un po' di speranza, un po' di fiducia, insomma, un po' di distensione, un po' di resa, un po' di abbandono nelle mie mani, un po' di desistenza. Lui si irrigidisce sempre. Ora tu, notte, figlia mia, ci riesci a volte, lo ottieni a volte questo dall'uomo ribelle, che acconsenta questo Signore, che si arrenda un po' a me, che distenda le sue povere membra stanche su un letto di riposo, che distenda un po' su un letto di riposo il suo cuore indolenzito, che la sua testa soprattutto non funzioni più. Funziona già troppo la sua testa e lui crede che sia una cosa seria che la sua testa funzioni così. E i suoi pensieri, no, quel che lui chiama i suoi pensieri, che le sue idee non girino e non sbattano più nella sua testa e non suonino più come semi di zucca, come un sonaglio in una zucca vuota. Quando si vede cosa sono quel che lui chiama le sue idee, povero essere, non mi piace l'uomo che non dorme, quello che brucia nel suo letto di inquietudine e di febbre, colui che la sera andando a letto fa piani per l'indomani. Costui non mi piace, lo sciocco, non sa neanche come sarà fatto il domani, non conosce neanche di che colore sarà il cielo. Farebbe meglio a dire la sua preghiera. Non ho mai rifiutato il pane del giorno dopo. Colui che è nella mia mano come il bastone nella mano del viaggiatore, costui mi è gradito. Colui che è nelle mie braccia come un neonato che ride e che non si preoccupa di niente e che vede il mondo negli occhi di sua madre e della sua balia e che non lo vede e non lo guarda che lì, costui mi è gradito. Ma colui che fa dei calcoli, colui che in se stesso, nella sua testa, per l'indomani lavora come un mercenario, lavora spaventosamente come uno schiavo che gira una ruota in eterno, è detto fra noi come un imbecille. Ebbene, costui non mi è gradito affatto. Colui che si abbandona mi piace, colui che non si abbandona non mi piace. È così semplice. Ora tu, notte, figlia mia, mia figlia del grande manto, mia figlia dal manto d'argento, sei l'unica che vince talvolta questo ribelle e fa piegare questa dura cervice. E allora, oh notte, che vieni, e ciò che hai fatto una volta lo fai ogni volta, e ciò che hai fatto un giorno lo fai ogni giorno, come sei scesa una sera, così scendi ogni sera. Ciò che hai fatto per mio figlio fatto uomo, oh grande caritatevole, tu lo fai per tutti gli uomini suoi fratelli, li seppellisci nel silenzio e nell'ombra, nell'oblio salutare della mortale inquietudine del giorno. Ciò che hai fatto una volta per mio figlio fatto uomo, ciò che hai fatto una sera fra le sere, oh notte, tu lo rifai ogni sera per l'ultimo degli uomini. Tanto è vero, tanto è reale che lui era diventato uno di loro e che si era legato alla loro sorte mortale e che era diventato uno di loro, per così dire, a caso, e che si era fatto uno di loro senza limitazione né misura. Perché prima di questa perpetua imperfetta, questa perpetuamente imperfetta imitazione di Gesù Cristo, di cui parlano sempre, c'è stata questa molto perfetta imitazione dell'uomo da parte di Gesù Cristo. Questa inesorabile imitazione da parte di Gesù Cristo della miseria mortale e della condizione dell'uomo.
ringraziamo tantissimo Andrea Carabelli per questa interpretazione e per questo aiuto alla lettura di Peggy. Cominciamo il nostro dialogo, chiamo a salire sul palco Giancarlo Cesana, Presidente della Fondazione Carrando Ospedale Maggiore Policlinico, il professor Giulio Sapelli, ordinario di Storia Economica
all'Università degli Studi di Milano. Comincio con una domanda a Cesana. Il mondo moderno, l'abbiamo sentito, è l'idolo con cui Peggy è stato infaticabilmente polemico. E il mondo moderno, lui dice, ha ridotto l'esperienza ad esperimento, come appunto abbiamo sentito. L'osservazione libera del dato è stata sostituita dall'idea preconcetta. Come si documenta questo a livello di comune modo di pensare nel dominio quindi dello scientismo che sembra avvolgerci?
Sì, Peggy, come l'avete sentito, è un fiume. Per capire quello che dice bisogna immergervici spesso. E poi riflettere su quello che si sente. Ciò che differenzia l'esperienza dall'esperimento è la sostanziale diversità del criterio. L'esperienza, il criterio dell'esperienza è l'incontro, il rapporto, e quindi in ultima analisi fondamentalmente l'imprevisto. Il criterio dell'esperimento è il controllo, ovvero che tutti i fattori determinanti l'evento, che si chiama esperimento, siano controllati. E io credo che l'aspetto in cui si vede maggiormente lo scientismo è proprio il bisogno che oggi si ha di controllare quello che si vive. Che, rifacendomi alla mia esperienza di medico, posso cercare di descrivere attraverso tre considerazioni. La prima è il riduzionismo. Ippocrate, che è stato quello che ha pensato la medicina moderna, cioè che praticamente ha portato via la medicina ai preti, cioè ha portato via le malattie, la cura delle malattie dalla magia, no, dalla identificazione sciamanica con Dio, non sapeva nemmeno cosa fosse la malattia, perché un po' non la conosceva, ma poi l'approccio era verso l'uomo malato, no? Quindi la considerazione della persona, di tutta la persona. Poi lo sviluppo della medicina è un processo anche giusto, è molto, cioè un processo importante che ha permesso lo sviluppo scientifico. Poi, lungo i secoli, la medicina ha progressivamente ridotto la sua attenzione. Per esempio, Morgagni, nel XVIII secolo, ha cominciato a capire che la malattia proveniva dagli organi malati. Cioè, si era accorto che le degenerazioni viste nei tessuti non erano la degenerazione cadaverica, ma erano il risultato della malattia. Bichat ha detto non, la lesione fondamentale non è negli organi, è nei tessuti. Virchow ha detto non è nei tessuti, è nella cellula. Poling ha detto non è nella cellula, è nella molecola. Oggi si usa molto la medicina personalizzata, che è sicuramente un progresso, cioè il tentativo di curare le persone curando il loro DNA, cioè la loro struttura genetica, no? E chiamano appunto questo medicina personalizzata, cioè intendendo che la persona coincide con i suoi geni. No? E questo è un pensiero molto diffuso. Per esempio, siamo in un'epoca dove vale ancora molto la psichiatria biologica, cioè per esempio che le malattie mentali dipendono appunto dai geni e così via. Voi dovete pensare che nel cristianesimo quello che identifica la persona, cioè il suo giorno natale, è il giorno della morte, cioè quando la persona si compie, non i suoi geni. È una concezione completamente... Ma questo riduzionismo, per cui alla fine, soprattutto nelle università, si sa tutto di ciò che è molto piccolo e non si sa più niente di ciò che è molto grande. Si sa tutto del locus genetico e non si sa più niente delle stelle. Questa impostazione a che cosa corrisponde? A un tentativo di controllare la realtà. Quanto più riduco la mia attenzione alla realtà, cioè divento come il cavallo a cui sono messi i paraocchi, tanto più la realtà mi appare controllabile. E così ci sono altri due aspetti molto tipici della nostra società in cui si vede l'effetto dello scientismo. Uno è la sostituzione del concetto di provvidenza, cioè l'esperienza della corrispondenza tra quello che io desidero e la realtà. E il grande dato che la realtà, la sostituzione del concetto di provvidenza col concetto di assicurazione. Tutti oggi devono essere assicurati. Le assicurazioni sono obbligatorie. No? Obama ha fatto la sua grande riforma della sanità rendendo l'assicurazione obbligatoria. E l'altra idea fondamentale è la sostituzione del concetto di peccato col concetto di malattia. Io mi ricordo qualche anno fa di aver visto una importante rivista medica americana, una rivista di epidemiologia, l'epidemiologia è la scienza che studia la diffusione delle malattie, che aveva fatto un numero monografico dedicato a epidemiologia delle armi da fuoco, come se la diffusione delle armi da fuoco fosse una malattia. E questo è un altro, appunto, sono tutti fattori che determinano la preoccupazione fondamentale dell'uomo moderno, che è di controllare, un po' perché crede di poter, cioè può essere portato a credere di poterci riuscire, un po' perché è sempre stata una tensione dentro dell'uomo, come diceva Eliot, dai cori della rocca. Essi cercano sempre di evadere dal buio esterno e interiore, sognando sistemi talmente perfetti che più nessuno avrebbe bisogno di essere buono. Questa è la scienza. È il dominio della scienza. No? Una delle... La definizione di salute più utilizzata da tutti e da tutti, acriticamente, è quella dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 1946, che dice: la salute è una condizione di completo benessere fisico, mentale e sociale. La usano tutti, studenti, professori, medici, ammalati, eccetera. E capite che è una definizione di una realtà che non esiste. No? E al limite può essere una definizione di felicità, non di malattia. Ma la cosa impressionante è che questo desiderio del mondo perfetto viene applicato anche alla religione. Cioè praticamente il paradigma scientifico viene introdotto anche nella religione, come diceva Müller, parlando dello gnosticismo. Questa tentazione tra le più pericolose, o addirittura la tentazione per eccellenza, quella che ferma il più delle volte il cammino della fede, perché affascina con la speciosa speranza di un sistema religioso perfettamente chiaro, in cui ogni mistero si svuota, cioè la realtà non c'è più il mistero, cioè la realtà non parla più dell'imprevedibile da cui eventualmente tutto dipende, la realtà non è più misteriosa. E allora che cosa rimane? La superstizione. E l'aspetto più impressionante nella società moderna è che a questo sviscerato bisogno di controllo, cioè a questo dominio appunto dello scientismo, corrisponde altrettanto diffusa la superstizione. Come diceva Chesterton, gli atei non sono quelli che non credono a nulla, sono quelli che credono a tutto. Per esempio credono alla scienza.
Sapelli, una delle frasi, delle osservazioni di Peggy è che il mondo moderno, quello di cui noi siamo figli, ha distrutto tutti gli ideali, li ha avviliti, lui diceva, coprendoli della cenere di cui abbiamo sentito leggere. Uno solo, dice, ha vinto di tutti gli ideali o dei principi che dominavano le umanità, l'argent, il denaro. È attuale questa lettura?
Beh, io vorrei parlare di Peggy, però, insomma, che, sì, perché già abbiamo sentito un'interpretazione di Peggy, che è interessante, ma è molto parziale, cioè un'interpretazione bergsoniana, un po' così, diciamo, fenomenologica. Non so se proprio è nello spirito di Peggy, almeno quello che ci ha consegnato la cultura francese, insomma. Se uno legge le opere di Peggy nella Pléiade, ha un altro Peggy di quello che è stato presentato qui.
Cioè?
Beh, meno impressionistico, meno anarcosindacalistico, meno infuocato. Peggy è un pensatore tragico. Tragico il suo pensiero, tragico la sua fine. Peggy è un pensatore nazionalista, è un uomo, è un francese. Jeanne d'Arc è la sua opera più nota. Peggy, come disse bene Émile Poulain in un grande libro, Église contre bourgeoisie, è la quintessenza del pensiero antiborghese del cattolicesimo francese. Peggy è dentro al cattolicesimo francese senza essere nella Vandea. Ecco, Peggy è appunto pensatore con cui hanno fatto tutti i conti quella grande tradizione del cattolicesimo francese che ci sovrasta e che nessuno ha mai superato, forse un po' il cattolicesimo nordamericano, ma venendo da tutta un'altra strada. Ecco, qui un po' un Peggy anti-intellettualistico, che va bene perché è più digeribile, io mi rendo conto, solletica di più le anime chi ne son pas contro la bourgeoisie, e quindi va bene, e quindi va bene. Tanto più che adesso non si sa neanche più il francese e la Pléiade non si può più leggere. Quindi questo Peggy rimarrà sconosciuto. Veniamo all'argent, ma non v'è dubbio che l'argent è l'elemento, questo è il cuore di un pensiero anticapitalistico non marxista di Peggy, che è diffusissimo, voglio dire, noi come tutti sappiamo bene, Blake in Inghilterra, Morris, voglio dire, la grande tradizione del laburismo inglese ha una radice evangelica, no? I livellatori. Basta leggere Thompson e ce lo spiega, no? Peggy appartiene a questa tradizione che è tipicamente francese, per certi versi tipicamente settecentesca. In Inghilterra è settecentesca, in Francia è tipicamente ottocentesca, e che poi ha le sue radici nell'anarcosindacalismo. E non è a caso che Peggy se la prende con chi? Con il capo del patriarcato massonico socialista, che è Jean Jaurès, no? Peggy, Dreyfusard, che difende l'ebreo Dreyfus, si allea per una battaglia di libertà, però anche quello che combatte la borghesia e rompe col Partito Socialista da posizioni, in questa miseria in cui siamo oggi ridotti, non sappiamo più ragionare, diremmo di sinistra, no? Mentre erano posizioni sorelliane, appunto alla sorella, rompe da sinistra, e mentre rompe da sinistra scopre la fede, no? Quindi è un pensatore molto complesso, non sta con nessuno. Beh, oggi questa è l'inattualità. Dopo Todi non so chi riesce più a leggere Peggy. Perché, diciamo, dopo che i cattolici si riducono di nuovo a entrare in uno zoo e essere identificati come branco, leggere Peggy e leggere, essere contro la vulgata in atto. Naturalmente Peggy ci spiega che c'è questa critica famosa al denaro, che va di pari passo con quelle frasi bellissime dell'operaio che ama il lavoro di per sé, che non lavora, sono pagine che andrebbero lette ai manager, ai ragazzi della Bocconi, no? Per far vedere come Monti sia tutto ciò che non vogliamo essere. Le stock option, le petit bourgeois, eccetera, eccetera. Quindi Peggy è un pensatore esplosivo, e gli operai sono quelli che avevano la fierezza del mestiere. C'è un grande saggio di Duccio Bigazzi, che è mancato da tanti anni, che racconta della fierezza del mestiere degli operai dell'Alfa Romeo, diciamo, prima della Prima Guerra Mondiale, era quella degli ebanisti. Se leggiamo le memorie di Rinaldo Rigola, fondatore della Confederazione Generale Italiana del Lavoro, non ricordato nel centenario della CGIL perché era un riformista, beh, ci sono delle pagine di Rigola sul lavoro che sembra di leggere Peggy, era un ebanista poi Rigola, no? Diventa cieco perché una scheggia gli si infila negli occhi. Ecco, in questo senso Peggy, come sempre, è un pensatore totalitario, talmente fluente, non c'è solo l'argent. C'è l'argent che domina perché siamo schiavi di un'economia monetaria, oggi poi siamo in preda a un nichilismo finanziario, addirittura siamo governati da chi ha diretto la cattedrale del nichilismo finanziario, la Bocconi, quindi più attuale di così Peggy non so riconoscerlo, è veramente un pensatore che non leggerà nessuno, anche perché nessuno legge francese. Diciamo, l'argent è in un'edizione introvabile e quindi chi comanda può stare tranquillo che Peggy, soprattutto se viene letto solo col cuore, con le viscere e non col cervello. Ecco, devo dire che la lettura della critica di Peggy all'argent va letto con quella bellissima, va letto come contrappasso di quelle bellissime pagine, così ben lette, così bergsonianamente lette, sulla speranza. Ecco, non c'è solo l'argent, perché la persona è riducibile anche all'economia monetaria, la persona non diventa merce, tutte queste balle sul mercato del lavoro, diciamo, non si può ridurre la persona merce, c'è qualcosa di insopprimibile e unica, e quindi contro l'argent c'è il soggetto, che come lei sa molto bene è una delle cose più care a Peggy, no? È il cuore, è la persona, no? In fondo gli operai sono anche tutti questi scritti sulla Porsche, no? Sull'Altana, ecco, non so come l'avete tradotto, il portico, no? Portico, dove si metita, dove si attende. Ecco, contro l'argent c'è la nostra intelligenza. Ecco, vorrei sottolineare questo. Peggy è un pensatore molto difficile, perché è un uomo molto colto. E non sappiamo cosa sarebbe stato di lui se il suo acceso nazionalismo, che poi voleva dire amore per la Francia, non avesse portato a combattere per la Francia e a morire sul fronte.
Primo giorno della battaglia della Marna. Una domanda velocissima, facciamo l'ordine inverso. L'abbiamo sentito prima, perché l'idea che Peggy dà del genio, assimilando, dice che è l'unica cosa che è un po' simile al bambino, cioè quello che produce una novità dal di dentro dei meccanismi, sì, economici piuttosto che intellettuali. Sì. Lei che ha mai incontrato un genio?
Ma ne ho incontrati tantissimi.
Ce ne racconta uno.
Geni. Beh, per esempio un genio era mio padre, che era un operaio fotoincisore, un tipografo. Aveva fatto la terza avviamento al lavoro, come ho fatto io poi quando ero ragazzo. Però anzitutto era un genio sul suo lavoro, perché faceva delle riproduzioni fotomeccaniche straordinarie. Ed era il genio è colui che ha un pensiero trasversale. Il genio è colui che, diciamo, c'è quel film bellissimo che si chiama su Einstein, non so come si dice, l'amico di Einstein, dove c'è la storia di questo quacchero inglese, grande matematico inglese, grande astronomo, che è molto criticato in patria perché non va al fronte, perché la sua religione glielo impedisce, e scopre la genialità di Einstein leggendo alcune sue note. Quindi direi che il genio è colui che è nel particolare, però sempre per arginare un po' questa ondata antiintellettualistica che, devo dire, non mi è propria. Perché Peggy era diventato gobbo e quasi cieco per le letture. Qui invece sembra solo uno sempre preso dall'anis, sembra un ubriaco geniale. Peggy era un lettore, aveva una cultura immensa. Il genio, per essere tale, deve anche essere uno che fatica ed è
Sono molto d'accordo. E prima di fare la stessa domanda a Cesana, ti difendo un po' la scelta delle
che io non condivido totalmente dei testi, perché la verità, con molta onestà, no, assolutamente
plausibile, va benissimo. Del resto Peggy è stato molto accusato di essere non solo anti-intellettuale, cosa che era, ma per esempio dal suo caro amico Julien Benda.
Se Pavré era anti-intellettuale perché era anti-borghese, se no.
No, c'ha moltissimi accenni sul partito degli intellettuali, il partito della Sorbonna, che lui condanna pesantemente in quanto hanno ridotto la conoscenza a fenomeno di idee.
Certo,
da questo fare un Peggy che è anti-intellettuale, come è stato fatto un Peggy antirazionalista, questo è un errore, antirazionale, irrazionale, questo è un errore gravissimo, cui è in corso anche il suo amico Benda, che la sua opera più famosa, che adesso mi sfugge il titolo perché sono agitato, tradimento dei chierici, accusato esattamente Peggy, proprio di essere irrazionale. Ma Peggy spiega molto bene, nell'ultima sua opera rimasta inedita, spiega molto bene la differenza, perché rifacendosi alla filosofia di Bergson, lui stesso accusato di irrazionalismo, dice no, perché per me la razionalità è ubbidienza al dato della realtà, è la realtà che non si può chiudere nelle idee, quindi sono anti-intellettualista ma non anti-razionalista. Cesana, tu hai incontrato un genio?
Sì, anch'io credo di averne incontrati molti. Cioè, per me la genialità è la capacità di vedere e di far vedere evidenze di cui non ci si accorge. Ma sempre molto colpito il racconto, che sia giusto leggenda, di Newton, che avrebbe scoperto la legge della gravitazione universale vedendo cadere una mela, perché si è posto la domanda. Perché tu dico, beh, la mela di Newton, sì, ho capito, ma perché lui l'ha capito? Perché la mela cadeva perpendicolarmente, no? Come l'altra ragione, l'altra cosa che ci si può chiedere, perché la mela cade e la luna no? No? Ecco. Questa, e in questo senso, giustamente, e da questo punto di vista, io di geni ne ho incontrati tanti, perché sono stato fortunato, ho incontrato tante persone che mi hanno fatto vedere cose di cui non mi accorgevo, no? E alcune anche in modo sistematico, sicuramente per me Giussani è stata questa introduzione a una realtà di cui io nemmeno mi ero accorto, nemmeno avevo visto, proprio con la sensibilità di Peggy. Io non sono in grado di interpretare Peggy, non so neanche il francese, e poi mi piace anche Monti, quindi devo avere qualche difetto. No? Per cui, come si dice, e cioè che il mistero, Dio, il grande punto interrogativo a cui è tutto sospeso, non è oltre la storia, ma è dentro la storia. E dentro la carta, Peggy è questo, cioè io quello che sento fortissimo di Peggy, per cui l'essere religioso non è essere esentati dalla storia, non decidere. Ho fatto una recente discussione con un cardinale, no? Non dico di dove, eccetera, eccetera, e in cui lui a un certo punto mi dice, io non, dopo avermi spiegato tutta la politica del suo paese, ha detto, io non darò mai un'indicazione politica, non dirò mai, perché la Chiesa non deve... Io gli ho detto, scusi Eminenza, lei è un uomo, io sono un uomo, perché io devo impegnarmi in politica, lei no? Ecco, secondo me Peggy è esattamente l'affermazione di questo, cioè che Dio si vede da quelli che lo seguono. E io sono diventato cristiano, non perché abbia capito chissà che cosa è Gesù Cristo, perché non ho... è di Dio, per l'amor di... cioè, ma perché ho capito una cosa molto semplice a cui mi ha introdotto genialmente Don Giussani, cioè che se Dio esiste, Dio lo si segue, non è uno che è d'accordo con noi, è qualcuno a cui si va dietro, no? E per capire quindi che cos'è bisogna andargli dietro. Io sono qui ancora dopo 40 anni a seguire, no, questa idea assolutamente geniale.
Vorrei tornare sul tema del lavoro già accennato, perché per esempio Rodano, Jaime Rodano, parlando dell'idea di lavoro di Peggy, della famosa sedia ben fatta, pur difendendola, difendendo anzi Peggy come uno dei pochi intellettuali che seriamente ha trattato le tematiche del lavoro, tutto sommato alla fine dice questa idea di lavoro, cioè lavorare come lavoravano gli scalpellini nelle cattedrali medievali, è un'idea che va bene per una società fatta di contadini e al massimo piccoli artigiani. Io credo che invece abbia qualcosa da insegnare ancora oggi. Lei come...
Oh, ma sono d'accordissimo con lei. No, anzi, voglio dire, io sono stato recentemente una grande fabbrica italiana, oggi è una fabbrica grande, a 6.000 dipendenti. Un tempo, quando eravamo una nazione industriale, prima delle privatizzazioni degli anni 90, l'avremmo definita una fabbrica media, adesso una fabbrica enorme, che è una grande fabbrica meccanica che lavora nella missilistica, eccetera. Lì hai degli operai che sono degli operatori, non più che operai, sono dei tecnici, sono degli scienziati, sono dei periti. Direi che anzi questa è stata un po' la diffusione di queste idee del, diciamo, di quell'evento nichilistico e drammatico che è stato il 68, no? Che è questa roba del taylorismo, il post-taylorismo, che gli operai fossero tutti dei barbari. Se uno legge Simone Weil, ma se uno legge anche Gramsci, ci insegnano che anche l'operaio che lavora alla catena di montaggio riesce a costruirsi degli spazi di autonomia mentale per sopravvivere, e se no non sopravviverebbe. Io da giovane ho passato un anno all'Olivetti in una fabbrica di computer, dopo che Tanguge e Rivola aveva quasi distrutto l'azienda, però lì c'erano degli operai che lavoravano in catena, in serie, e ci si cercava di rendere loro la vita meno difficile, perché era un'azienda che non era la Fiat, ad esempio, non era una stalla modello, cercava di mettere la persona al centro del lavoro, ma c'erano degli operai che, pur facendo azioni ripetitive, continuavano ad avere un'autonomia. Sono stato recentemente in una grande fabbrica alimentare, quasi tutta automatizzata, mi sono occupato di studiare i turni di notte, ma è difficile che l'operaio perda completamente la sua anima, la sua spiritualità. In fondo, vede, Peggy scrive in quel modo perché Peggy è un pensatore che pensa sempre al soprannaturale. Questa è la sua forza. Lui anche le cose più quotidiane le vede da una visione soprannaturale. In questo è un anticlericale. È un cattolico non clericale. Allora anche il lavoro ha una soprannaturalità. È il frutto della presenza di Cristo nella storia, che va oltre l'alienazione capitalistica o il plusvalore capitalistico, che continua a esserci. Ma non c'è dubbio, diciamo, tutte queste stronzate sul fatto che i contratti sono tra uguali, queste sono tutte stupidaggini. Diciamo, l'operaio ha bisogno del sindacato perché è inferiore rispetto al padrone. Però un conto è vedere la cosa dando di questo una visione negativa, nichilistica, un conto è vederla da un punto di vista soprannaturale e vedere che la persona, anche quando fa il lavoro che ci è sempre più umile, non si aliena mai completamente. Perché si immagini oggi che dove anche il lavoro di fabbrica è fatto con delle tecnologie che richiedono attenzione, quindi diciamo che questo brano, che è stato interpretato spesso un po' come una favola alla Menenio Agrippa, no? Perché è questo, dice, in fondo Rodano, che era un pensatore, diciamo, Rodano non era Felice Balbo, voglio dire, che i cattolici comunisti c'erano quelli un po' inferiori intellettualmente, che erano i rodaniani, con tutto il rispetto, naturalmente, e quelli invece colti e intelligenti, che erano con il Conte Balbo e con Felice Balbo, no? Felice Balbo, che muore nel 61 e fonda l'ufficio studi dell'IRI, l'ufficio del lavoro, non avrebbe mai detto una banalità simile. Quindi no, è una pagina straordinariamente attuale che bisognerebbe far leggere a ogni operaio neoassunto. E certo, se poi abbiamo le cooperative sociali, che sono delle nuove forme di schiavismo, perché fanno cooperative di pulizia e la gente non sa neanche che è un socio, vabbè, quella pagina lì non va bene, no? Anche qui non bisogna generalizzare, c'è la marginalità nel lavoro, quindi ci deve essere responsabilità nell'operaio e soprattutto nel padrone, voglio dire, ci sono stati dei padroni che si sono uccisi, suicidati, perché hanno dovuto licenziare le persone, cioè, noi abbiamo avuto questo. Quindi cosa voleva dire? Che condividevano con l'operaio questa visione di questo lavoro emancipatorio. No, io penso che sia una cosa straordinariamente attuale, dico di più, straordinariamente moderna, che indica il futuro del lavoro. In ogni caso indica ciò che dobbiamo essere, santificando il lavoro in ogni nostro atto.
Peggy ha detto: cosa si sarebbe, mio Dio, senza i bambini? Perché allora a Cesana non se ne fanno più?
Perché non si fanno più bambini? La risposta che capisco che mi viene più immediata è perché gli adulti sono rimasti bambini, no? Cioè ciò che differenzia un adulto da un bambino è che l'adulto è fecondo, il bambino non deve generare, l'adulto sì, se no non è adulto, cioè è cresciuto per nulla, non ha protagonismo nella storia, no? Ecco, un aspetto che caratterizza molto la nostra società è l'infantilismo, sempre legato a quel discorso del controllo che si faceva prima, e cioè la riduzione della vita a gioco. Io lo penso sempre quando vedo l'agire di molti impegnati in politica, no? Dove la politica viene utilizzata per ridurre a gioco, cioè per togliere drammaticità, no? alla durezza dei tempi, no? E alla fatica dei rapporti. Tra l'altro, noi in CL cantiamo una canzone che dice: se non ritornerete come bambini, no, non entrerete mai, no, dice la canzone. Cioè, ma il Vangelo non dice se non ritornerete come bambini. Il Vangelo dice se non diventerete come bambini. Cioè se tu adulto non diventerai come un bambino. Cioè con la tua capacità di generare, se non manterrai lo stupore di un bambino, non entrerai mai nel regno dei cieli. Cioè non entrerai mai nell'esperienza definitiva dell'amore, che è l'anticipo di oggi, che è quello che è necessario per poter generare. Per poter generare bisogna essere capaci, bisogna avere qualcosa da dare, cioè bisogna essere capaci di amare. Cioè bisogna essere capaci di riconoscere l'altro, l'imprevisto che è l'altro, e portare il sacrificio che questo comporta. Perché riconoscere l'altro è un sacrificio. Che non vuol dire rinunciare, non vuol dire innanzitutto rinunciare a qualcosa, ma vuol dire riconoscere che c'è qualcosa di più grande di me, che non sono io, l'altro. Uno per fare un bambino deve desiderare l'altro, deve desiderare l'imprevisto che è l'altro, altrimenti non ha il coraggio di farlo, no? Questa secondo me è la vera questione, cioè questo infantilismo, no? Per cui io mi ricordo che una volta Amendola disse: non è la scuola che seleziona, ciò che seleziona è la vita, no? Appunto, parafrasando Brera, la vita non è uno sport per signorine.
Beh, infatti l'accusa più grave che Peggy faceva al cantismo è di essere celibe, di non generare. L'ultima domanda che ci introduce un po', anche se l'abbiamo già più che sfiorato come argomento, più centralmente nella concezione di cristianesimo che aveva Peggy, che come è stato detto, almeno nella seconda parte della sua esistenza, permeava un po' tutto. Ma vorrei soffermarmi su due aspetti di questa concezione, con il professor Sapelli su questo. Peggy dice che il cristianesimo non è un insieme di persone che la pensano in un certo modo, ma dice persone che appartengono a una stessa razza. Ovviamente questa parola è stata, ecco, vorrei che ce la spiegasse un po', perché è stata interpretata in termini razzisti, però mi sembra che sia molto importante, soprattutto perché siamo in un contesto dove l'appartenenza è un po', un po' demonizzata. Le dico da dove mi è sorta questa domanda. Quando ho letto sul Corriere della Sera il predicozzo laico di uno scrittore triestino che se la prendeva con un parroco, No, era...
Quanto Predicozzi ne fa sempre...
Comunque questo scrittore se la prendeva con il parroco della città, che ha messo fuori un cartello dicendo: guardate, non chiedeteci più la carità perché io non ho più soldi e per prima cosa aiuterò i parrocchiani. Aiuterò i parrocchiani. Grande scandalo dello scrittore, che dice: ma come, il cristianesimo è apertura, se no, se si vive di appartenenza, difendi la tua famiglia, che cristianesimo è? Ecco, mi sembra che l'appartenenza sia demonizzata, mentre Peggy parlava di cristianesimo come appartenenza ad una razza. Cosa significa?
Beh, dunque, innanzitutto, come lei sa bene, come sappiamo tutti, insomma, razza non aveva il significato allora che ha oggi, no? Ecco, quindi voglio dire, poi anche gli studi dell'antropologia, dell'etnografia parlavano delle beaux sauvages, anche Montaigne parla delle sauvages, ma non ne parlano, come diciamo noi oggi, i selvaggi, quindi come un fatto a diminutivo. Se lei va all'archivio dell'As Indias a Siviglia, vede che i missionari di Las Casas, che sono quelli che difendevano gli indio dalla schiavitù con cui i portoghesi volevano, sono i gesuiti che sono morti, uccisi dalle guardie portoghesi, no? Perché difendevano le comunità comunistiche degli indio, compilavano dei ritiati degli indio e li chiamavano le sauvage. Quindi, no, il problema di fondo di Peggy è un altro, secondo me. La razza è la tradizione. Il problema di fondo è questo. In questo esprimevo i miei, insomma, un po' che questo, i miei dubbi. Insomma, Peggy è Giovanna d'Arco, verso la quale, anche quando era socialista, come lei sta molto meglio di me, perché io sono un lettore di Peggy, lei è uno studioso, io sono un appassionato da quando ero ragazzo, perché poi io sono nato in una città intellettuale, insomma, come Torino, non in una città mercenaria come Milano, e quindi diciamo anche i salesiani, che è tutto dire, che non spiccano per intelligenza, ci spingevano a leggere Peggy, ti puoi immaginare i gesuiti, ecco. E quando eravamo ragazzi, quindi è la tradizione, è la tradizione, la razza, anche gli operai che lavorano sono una razza. E poi c'è un altro discorso, noi non possiamo vedere, come lei sa bene, come lei mi insegna, noi dobbiamo pensare come pensavano i coevi, cioè quelli di allora. L'appartenenza non aveva il senso negativo che ha oggi. Beh, oggi col fondamentalismo, con i movimenti anti-abortisti americani che uccidono i medici che fanno l'aborto, quindi c'è fondamentalismo ovunque, anche se siamo tutti per la vita naturalmente, chiaramente che noi diamo al tempo in appartenenza e identità un significato che ci fa paura. Invece l'elemento, soprattutto, ripeto, della Francia, che non, insomma, ricordiamoci bene, la Francia è una delle poche nazioni al mondo che non celebra l'anno della sua fondazione. Celebra un evento, che è la presa della Bastiglia. Presa, celebra. C'è una sola altra nazione che celebra l'evento della sua fondazione, ma è una nazione che educa i bambini alla vendetta, che è la Serbia, che ha come festa nazionale la data di una sconfitta, che è una cosa spaventosa. Quindi spiega perché sono, diciamo, gli slavi del sud sono così feroci, dal punto di vista antropologico, dal punto di vista culturale. Ecco, quindi quando Peggy pensava alla razza, anche il termine Vandea non aveva l'elemento negativo. Certo, i rivoluzionari in Vandea avevano tagliato le teste ai santi sulle chiese, no? Voglio dire, quindi c'era stata questa lotta feroce fatta dalla Rivoluzione francese. Però Peggy parla della razza dei cattolici. Qual è, cos'è la razza cattolica? La razza cattolica è quella che aveva scoperto che il cristianesimo era un elemento di convivenza e di libertà, e che aveva consentito a Peggy, come consentirà a Bernanos, al cattolico Bernanos, di dire alla Chiesa spagnola: hai fatto male a metterti al fianco di Franco, hai fatto male a metterti contro coloro che hanno fatto un colpo di Stato e avevano come grido viva la muerte. E Bernanos stava con Inamuno, non stava con i cardinali che benedicevano i gagliardetti degli sterminatori fascisti, anche se gli anarchici e i socialisti, i comunisti no, perché sono sempre stati molto moderati e filosovietici, quindi diciamo la Russia non aveva nessun interesse ad avere problemi col Vaticano, anche se lì terminavano i preti, terminavano le suore, ecco. Questo era il cattolicesimo francese, capire che la religione è diversa dalla fede. La religione può diventare instrumentum regni, e la Chiesa, ahimè, è diventata troppe volte instrumentum regni, lo è anche oggi in pratica, se farà ciò che pensa di fare. Invece la fede non è instrumentum regni, è il soprannaturale. Quindi i cattolici sono quella razza che hanno, cioè, è l'unica religione dove un Dio si è fatto uomo, quindi un elemento di libertà e di incarnazione. È l'utopia, diciamo che Peghia ha delle pagine straordinarie sull'incarnazione, che come sappiamo bene con la Pasqua, con la resurrezione, è l'utopia vera del cristiano. Quindi bisogna, anche qui bisogna contestualizzare, in questo senso bisogna essere degli intellettuali per capire Peghi, cioè non è una lettura da fare nei ritagli di tempo.
Grazie. No, sottolineo il nesso razza-tradizione perché mi sembra molto significativo. Ultima domanda, Cesare, ultima in assoluto della serata. Vabbè, l'abbiamo sentito. Una delle cose più sorprendenti del cristianesimo, così come pronunciato diciamo da Peghi, è l'opposizione secca alla morale come verniciatura che impedisce la penetrazione della grazia. Cosa vuol dire oggi questo?
Ma l'ha già detto Sapelli prima, e cioè quando lui ha giustamente introdotto la differenza tra religione e fede, perché la religione è un'idea che noi abbiamo di Dio e delle regole connesse, e quindi sempre finisce nel clericalismo, è impossibile, perché i capi della religione sono i chierici, quelli che questa idea di Dio hanno studiata, no? Per cui poi invece ai laici, cioè al popolo, vengono attribuiti alcuni compiti che loro controllano, perché poi il principio è sempre quello. Mentre la fede è il riconoscimento di una presenza, è il riconoscimento di una presenza positiva per la vita. La fede in Dio ha la stessa matrice della fiducia che uno ha nella mamma, no? La prima si risolve in regole, no? E può essere una religione che riguarda Dio, una religione che riguarda i soldi, una religione che riguarda la scienza, cioè appunto quando l'uomo si affida a delle regole per condurre la propria vita, si affida in qualche modo, no, a una religione, no? Cioè a un qualcosa che lui ha una forza più grande di lui, che però lui assurdamente pretende di controllare, no? E da questo punto di vista il moralismo è senza dubbio non tanto la morale o la moralità, che sono una cosa importante, perché insomma, la morale è la tensione, cioè la morale è la capacità che l'uomo ha quando cade di rialzarsi. Questa è la morale, no? È la fedeltà con cui uno ama una donna, è la dedizione con cui la mamma si alza 10 volte per il bambino che piange la notte. Questa, no? Il moralismo no, il moralismo è il privilegio di un valore sottolineato dalla mentalità comune contro tutti gli altri. Per esempio, oggi, ma il valore può essere giustissimo, l'onestà, no? Il pagare le tasse, no? Che non è che non siano disvalori, no? Il problema è che non ci sono più gli altri valori. Allora la vita come tensione, come morale, come realizzazione ideale diventa praticamente impossibile, perché diventa inevitabilmente la sottomissione a una regola, o meglio, la sottomissione al consenso che determina la regola. No, e in questo modo non se ne esce, no? Tant'è vero che anche che uno non è che deve dire allora l'onestà non conta, allora pagare le tasse non serve a niente. No, non sto dicendo questo. No, tant'è vero che Gesù stesso diceva: io non voglio cambiare uno iota della legge, no? Ma, come dice San Paolo, è venuto per abolire, cioè per introdurre la grazia, perché la sostanza della vita, la verità vera della vita, è che la vita è un dono, è che la realtà è un dono, no? E questo è il principio della speranza, perché come diceva Peggy, non citato oggi, per sperare bisogna aver avuto una grande grazia, no? Cioè bisogna aver avuto un dono, bisogna avere la certezza di un dono oggi, perché la speranza è un... Guardate che la morte monta, monta, perché tutto scompare, anche noi, no? Pensare che la vita non sia dominata dalla morte è un'esigenza che noi abbiamo, ma averne la certezza al punto da fare gli ospedali, da curare gli ammalati infettivi, come erano i primi, come era nell'alto Medioevo, per cui gli infermieri morivano, no? Eppure facevano assistenza agli ospedali. Per fare questo ci vuole speranza, cioè ci vuole questa virtù bambina, questo filo, apparentemente insomma, sottilissimo, no? Ma d'altra parte resistente, che è quello che poi conduce alla vita, no? Come è stato detto, che tutte le mattine ci si alza sperando, perché sennò non ti alzeresti neanche, no? Ecco, questo filo è dato dal fatto che in fondo si riconosce che la vita è un dono, cioè noi siamo stati fatti oggetto di una grazia, ci è stato dato qualcosa che non ce lo siamo dato noi, ci è stato dato. Se non c'è questa certezza, sperare è difficilissimo, e certamente la legge, la morale diventa la più grande oppressione, perché è tremenda, insomma, cioè il moralismo è una cosa tremenda.
Grazie. Grazie a tutti, non so se c'è qualche cosa da aggiungere, allora buona serata a tutti. Bene.